Ciao e bentornati. Oggi parliamo di un mistero, un vero e proprio caso irrisolto che affligge tantissimi creator. Perché un'idea che sembra brillante, magari un concetto affascinante, poi si traduce in un video o un podcast che di fatto nessuno guarda.
È la domanda da un milione di dollari.
Esatto. È come una scena del crimine. E per la nostra, diciamo, indagine di oggi abbiamo uno strumento. Una checklist di produzione.
Guarda, è un'idea interessante, però non la vedrei come una semplice lista della spesa.
Ah no?
No, pensala più come la serie di test che un investigatore fa sulla scena del crimine, per capire cos'è andato storto. Spesso i killer di un buon contenuto non sono errori giganteschi, ma una catena di piccole, piccolissime omissioni.
Mi piace. E l'obiettivo di oggi è proprio questo. Capire la strategia dietro ogni punto. Scoprire come ogni fase, se la trascuri, può diventare la causa del fallimento.
Certo.
Organizzeremo la nostra analisi in quattro fasi. Partiremo dal DNA dell'idea, quindi la concezione.
Ok.
Poi analizzeremo gli strumenti tecnici. Dopodiché esamineremo il confezionamento del prodotto. E infine il lancio e l'analisi dei risultati.
E il punto, secondo me, cruciale è che seguire un metodo non uccide la creatività. Anzi.
Molti lo pensano.
Lo so, ma il contrario. La libera. Se hai la certezza che le fondamenta sono solide, puoi costruire sopra qualcosa di molto più audace. La checklist è la tua rete di sicurezza, ecco. Ti permette di camminare sul filo senza paura.
Ottimo. Allora apriamo questo fascicolo. Prima fase. Concezione e preproduzione. La base di tutto. La checklist ci chiede subito una cosa. Il contenuto ha un protagonista e racconta una trasformazione. Sembra semplice, ma ho il sospetto che qui ci sia la prima grande trappola.
È la trappola più grande. Sì, la parola chiave qui è trasformazione. Molti contenuti si limitano a informare, a elencare fatti, ma il nostro cervello non è fatto per ricordare delle liste.
No.
È programmato per ricordare storie. E una storia, nella sua essenza, è sempre il racconto di una trasformazione.
Vero. Però trasformazione suona come una cosa epocale. Se sto, non so, spiegando un concetto tecnico, dov'è la trasformazione?
È una questione di prospettiva. La trasformazione non è per forza del protagonista del video, ma di chi ascolta. All'inizio, la persona che guarda ha un problema, non capisce quel concetto. È in uno stato di confusione, chiamiamolo punto A.
Ok.
Il tuo contenuto deve essere il viaggio che lo porta al punto B, cioè uno stato di chiarezza. La trasformazione è il passaggio dal non so al ora ho capito e so come usarlo. Se non c'è questo movimento, hai creato un manuale di istruzioni, non una storia.
Ah, questo cambia completamente la prospettiva. Quindi, prima ancora di scrivere, dovrei chiedermi qual è il prima e il dopo nella testa di chi mi guarda?
Esatto.
E questo mi porta al punto dopo della checklist, l'aspetto visivo, l'accesso alle immagini. Immagino non si tratti solo di trovare delle belle foto, giusto?
Assolutamente no. Le immagini non sono decorazioni.
Sono prove.
Sono prove, bravissimo. Se racconti la trasformazione da confusione a chiarezza, l'immagine giusta può mostrare questo passaggio. Un grafico tutto ingarbugliato all'inizio, un diagramma pulito e chiaro alla fine. Le immagini non illustrano i fatti, ma le emozioni del viaggio. Non averle e usare delle banali foto stock è come un avvocato che in tribunale dice «fidatevi», senza portare le prove. La narrazione resta debole.
Chiaro, quindi abbiamo il DNA della nostra storia, la trasformazione definita, le prove visive ci sono. Ma ora arriviamo al primo grande filtro, dove secondo me muoiono tantissimi progetti. La fase 2, la realizzazione tecnica. Una grande storia può sopravvivere un'esecuzione scadente?
Raramente. E qui dobbiamo essere spietati. Una qualità tecnica bassa non è solo brutta. È una mancanza di rispetto per il tempo e l'attenzione di chi ti ascolta. E la checklist è molto diretta. Parte dall'audio. Hai usato un microfono di buona qualità? Hai eliminato i rumori di fondo?
Ecco, su questo vorrei insistere un attimo. Molti dicono l'importante è il contenuto. Un buon microfono costa. È davvero un errore così fatale iniziare con il microfono di uno smartphone, magari in una stanza silenziosa?
È un errore gravissimo. Ma non per le ragioni che si pensano di solito. Il problema di un audio scadente non è solo che suona male.
E qual è?
Il punto è che impone un carico cognitivo enorme su chi ascolta. Il cervello deve fare uno sforzo costante per filtrare il rimbombo, il fruscio, i rumori e allo stesso tempo capire le parole e il concetto è estenuante.
Non ci avevo mai pensato.
Dopo 30 secondi il cervello dice «basta, non ne vale la pena» e la persona chiude. Un buon audio è invisibile. Ti fa arrivare dritto al messaggio. Un audio cattivo è un muro tra te e il tuo pubblico.
Quindi, più che un vezzo da perfezionisti, è quasi una questione di usabilità neurologica.
Esattamente. E ci sono modi per migliorare anche con budget zero, eh? Registrare in un armadio pieno di vestiti per attutire il riverbero è un trucco vecchio ma che funziona. L'importante è la consapevolezza che l'audio è il 50% dell'esperienza video e forse il 100% in un podcast.
Giusto. Passiamo al video. La checklist menziona tre pilastri: regola dei terzi, messa a fuoco e illuminazione. Anche qui vorrei andare oltre la definizione da manuale. Sappiamo tutti cos'è la regola dei terzi, ma perché funziona così bene sulla nostra percezione?
Il fascino della regola dei terzi sta nel modo in cui guida l'occhio. Un soggetto perfettamente al centro è statico, è quasi autoritario. Dice «guardami, qui».
È vero, non ci si muove da lì.
Esatto. È un'immagine che non richiede esplorazione. Se posizioni il soggetto su una delle linee di forza, invece, crei uno squilibrio intenzionale. L'occhio va sul soggetto, ma poi è naturalmente portato a esplorare lo spazio vuoto, a percorrere l'inquadratura. Questo crea un'esperienza visiva attiva, non passiva. Rende l'immagine psicologicamente più coinvolgente.
E questo vuol dire che, a volte, rompere la regola è una scelta narrativa potente.
Certamente. Se vuoi creare una sensazione di confronto, di disagio, metti il soggetto al centro. Wes Anderson lo fa sempre, no? Per creare quel senso di simmetria surreale. La regola non è una legge, è uno strumento. Conoscerla ti permette di usarla, ma anche di capire l'effetto che ottieni quando decidi di infrangerla. E poi, certo, treppiede e buona illuminazione comunicano controllo. Non stai riprendendo a caso, stai componendo una scena.
Ok, la nostra indagine va avanti. L'idea è solida, l'esecuzione tecnica impeccabile. Abbiamo il nostro materiale grezzo, di alta qualità. Sembra che il grosso sia fatto, ma la checklist suggerisce che qui si nasconde un altro killer. Entriamo nella terza fase, il confezionamento.
La fase in cui il diamante grezzo viene tagliato e lucidato, o rovinato per sempre. Si parte dal montaggio e il punto chiave che la guida indica è mantenere un ritmo coinvolgente. Anche qui la parola ritmo può essere fuorviante.
Già, molti pensano a tagli veloci, musica adrenalinica.
Esatto, ma il ritmo non è la velocità, è il controllo del respiro della narrazione. Un buon montatore è come un direttore d'orchestra, sa quando accelerare per creare tensione e quando invece rallentare per dare spazio a una riflessione. Rimuovere le parti superflue, le pause, le ripetizioni, non serve a rendere il video più corto.
Serve a rispettare la tensione.
Proprio così. Ogni secondo deve guadagnarsi il diritto di esistere. Il ritmo giusto è quello che fa dimenticare a chi guarda che esiste un montaggio.
E una volta montato tutto, arriviamo al packaging digitale. Titolo e thumbnail. Qui, devo fare una confessione.
Vediamo.
Mi è capitato di passare i giorni a lavorare su un contenuto e poi scegliere titolo e miniatura in 5 minuti. È stato un errore catastrofico, vero?
È l'errore più comune e più doloroso. È come scrivere un romanzo capolavoro e poi disegnare la copertina con un pennarello su un tovagliolo.
Aia.
Titolo e thumbnail non descrivono il contenuto, lo vendono. Lavorano insieme per rispondere a 3 domande nella mente di una persona in meno di 3 secondi. Cos'è? Mi interessa? Cosa otterrò guardandolo?
La checklist dà delle regole precise. Titolo sotto i 60 caratteri, parole chiave, thumbnail con colori accesi. Ma qual è la psicologia dietro?
La thumbnail cattura l'occhio, il titolo convince la mente. La miniatura deve creare un'emozione. Curiosità, sorpresa, urgenza. I volti umani funzionano benissimo, specialmente se mostrano un'emozione chiara. Il titolo, invece, deve creare un gap di curiosità e promettere un beneficio.
Fammi un esempio.
Certo. Un titolo come «Come ho aumentato la mia produttività» è ok, ma l'errore che il 99% delle persone fa e che distrugge la produttività è un'altra cosa. Crea un mistero e promette una soluzione.
Chiaro. E descrizione e tag devono lavorare in sinergia con questo.
Esatto, è un ecosistema. Le parole chiave del titolo devono tornare nella descrizione e nei tag, non per ingannare l'algoritmo, ma per confermargli con coerenza di cosa parli. E la descrizione serve anche agli umani. Le prime due righe devono agganciare, ribadire la promessa.
C'è un ultimo punto in questa fase, che spesso viene visto come un optional: l'accessibilità. Sottotitoli e testo alternativo. Ammetto che correggere i sottotitoli automatici è una di quelle cose che si è tentati di saltare. Quanto è grave?
È strategicamente un suicidio. I dati ci dicono che una percentuale enorme di video sui social viene vista senza audio. Le persone sono in metro, in ufficio.
Certo.
Senza sottotitoli, il tuo messaggio è muto per la maggior parte del tuo potenziale pubblico. Non è solo una questione di inclusività per i non udenti, che è fondamentale, ma è proprio una questione di massimizzazione della portata.
E il testo alternativo per le immagini? Stesso principio.
Stesso principio. Permette agli screen reader di descrivere un'immagine a chi non può vederla, ma ha anche un beneficio enorme per la SEO. I motori di ricerca non vedono le immagini, leggono il testo alternativo. Ignorarlo è come costruire un negozio bellissimo ma senza la rampa per disabili e con le finestre oscurate. Non ha senso.
Il nostro contenuto è pronto, rifinito, accessibile. Sembra perfetto, ma l'indagine non è finita. Arriviamo alla quarta e ultima fase, forse la più trascurata. Il lancio e il monitoraggio. Il momento in cui si preme pubblica e si tira un sospiro di sollievo, ma la checklist dice che il lavoro è appena iniziato.
Esatto. Premere pubblica e andarsene è come lanciare una nave in mare e non guardare dove va.
Il primo punto è la call to action, la CTA. Senza una CTA hai solo trasmesso informazioni. Con una CTA hai iniziato una conversazione.
Spesso le CTA sono un po' banali. Iscriviti, lascia un like. Si può essere più strategici.
Molto di più. Un buon CTA è il passo successivo logico del viaggio di trasformazione che hai offerto. Se hai insegnato un'abilità, la CTA potrebbe essere scarica il template per metterla in pratica. Se hai sollevato una questione, scrivi nei commenti da che parte stai. Deve essere pertinente. E poi c'è l'idea dei rituali di community.
Cioè?
Un saluto particolare, una domanda fissa, un hashtag. Creano un linguaggio comune, un senso di appartenenza che trasforma gli spettatori in una vera community.
E questo ci porta all'ultimo punto in assoluto, il monitoraggio. Hai definito il KPI principale, Key Performance Indicator. Qui si entra nel mondo dei dati, che spaventa molti.
Ma i dati non sono altro che il feedback del pubblico su larga scala. Il punto non è inseguire i numeri, ma capire le storie che raccontano. Molti si ossessionano con le visualizzazioni, che è la metrica più vanitosa e spesso inutile di tutte.
Inutile? Addirittura?
Perché le visualizzazioni ti dicono solo se il tuo packaging, titolo e thumbnail ha funzionato. Ti dicono quante persone sono entrate nel negozio. Ma non ti dicono se hanno comprato qualcosa o se sono scappate via subito.
E qual è la metrica che conta davvero allora?
Il tempo di visualizzazione e soprattutto la curva di ritenzione del pubblico. Quella curva è l'elettrocardiogramma del tuo contenuto. Ti mostra esattamente dove il pubblico ha perso interesse, dove ha saltato, dove è rimasto incollato. Analizzare quella curva è come ascoltare migliaia di persone che ti dicono secondo per secondo cosa ha funzionato e cosa no.
Quindi il monitoraggio non serve a giudicare il passato, ma a istruire il futuro.
Te a ogni nuovo contenuto.
Incredibile. Abbiamo completato l'indagine. Siamo partiti da un'idea e siamo arrivati all'analisi dei dati, smascherando i potenziali killer in ogni fase. È chiaro che questa checklist non è una prigione per la creatività.
No, affatto.
Ma una vera e propria mappa per navigare in acque complesse. Ti dà la sicurezza per poter poi esplorare rotte più originali.
La struttura è la piattaforma di lancio per la creatività. E vorrei chiudere con una riflessione per chi ci ascolta, che va oltre la semplice applicazione di queste regole. Una volta che si padroneggia questa checklist, il passo successivo non è seguirla alla lettera.
E qual è?
E chiedersi quale di queste regole posso infrangere deliberatamente e con maestria per creare un effetto unico e memorabile. La vera arte non sta nel seguire le regole, ma nel sapere esattamente perché e quando è il momento di romperle. Forse il prossimo grande successo si nasconde proprio in quella trasgressione consapevole.